Allora, stamattina abbiamo una dolce sorella Paola
Sì.
che ci ha scritto.
Sì, è
Ok.
una domanda molto interessante questa. Io volevo sapere veramente la risposta perché si parla di perdono e noi cristiani dobbiamo sempre perdonare, no? Ed ecco la situazione che lei ci mette davanti. Dice: carissimi, non vi scrivo da un bel po'. Dio vi benedica per tutto quello che fate, che ogni giorno ci istruite della parola del Signore. Vi seguo ogni giorno e in me accresce sempre di più la fede. Vorrei farvi una domanda perché me lo chiedono sempre quando evangelizzo. La domanda è questa: ma noi dobbiamo sempre perdonare anche chi commette qualcosa di molto grave? Tipo un pedofilo che violenta un bambino, chi ammazza, chi fa del male alle persone anziane, eccetera. Dobbiamo perdonare a prescindere? Oppure colui che ha sbagliato deve chiedere perdono, pentirsi, e noi allo stesso tempo dobbiamo perdonare? Lo dobbiamo perdonare anche se non si pente e chiede perdono? Grazie, nell'attesa di una vostra risposta vi porgo i miei più cordiali saluti. Vi abbraccio tutti, Dio vi benedica.
Grazie signore, questa è una domanda, diciamo che anch'io non lo sapevo, no? Adesso Spirito Santo mi ha schiarito un po' le idee, qualche millimetro più di prima, quindi
Grazie, che io da giorni che aspetto la risposta a questa domanda, anche ieri ho detto, l'ho messo prima sulla diretta oggi perché lo abbiamo annunciato ieri, ma poi volevamo parlare anche di alcune notizie urgenti e anche la condizione, la situazione dell'America di oggi, come tu hai menzionato.
sì, dopo questo messaggio,
Sì. Dopo
dopo che rispondo a Paola. Ecco,
Paola, perché lo abbiamo annunciato ieri, voglio che rispondiamo subito.
tenetevi forte, allacciate le cinture che andiamo veloci, in nome di Gesù. E dopo Paola andiamo subito alla situazione attuale nel mondo. E il Signore mi ha dato una visione, mi ha detto, parla del quadro completo del mondo, dov'è che le profezie ci portano. E quindi voglio prima rispondere a Paola e poi andiamo
Sì,
a questo,
alle profezie.
quindi stiamo uniti, stiamo fermi, occhio su Gesù per favore.
Allora, essendo noi cristiani, sempre abbiamo saputo, ci hanno insegnato, leggiamo nella Bibbia, abbiamo diciamo, un valore cristiano che ci insegna tu perdoni sempre in ogni occasione. Perdoni uno che, anche quelli che ti ammazzano, come Stefano, quando è stato lapidato nel libro di Atti, ha perdonato quelli che lo hanno lapidato. Quindi è normale che perdoniamo sempre, no?
Ma insomma, guarda, Stefano ha fatto il suo dovere. Vi conosco la storia, una volta che c'era, me l'ha raccontato mio padre e mia madre parlavano di questo, di uno che aveva, cos'è che aveva combinato questo qua? Aveva fatto un crimine contro, non mi ricordo bene, insomma un crimine brutto. E è andato a confessarsi e il prete l'ha perdonato. E poi discuteva col maresciallo, il prete, e in qualche modo il maresciallo gli ha detto a questo qua, non mi ricordo i dettagli, scusate, ma gli fa sì, il prete ti ha perdonato, però in prigione ti metto lo stesso. Capito? E
Sì.
quindi, cioè, come ha detto Gesù, no? Matteo 12 ha detto qualunque peccato contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, eccetera, no?
Sì.
Certo, previo pentimento, cioè, si capisce, no? Ora noi non è che possiamo andare tanto per, capito, tutti i dettagli non li conosciamo, allora noi per fede perdoniamo tutto, ma ciò non vuol dire che Dio li perdona tutti o
E
tutto.
come sappiamo che Dio non li
Ecco,
perdona?
adesso parleremo di quella scrittura lì. Noi per non sbagliare perdoniamo in abbondanza. Poi
Ok.
Dio che macina fino, macina lento, ma macina fino, e come ha detto Gesù in Matteo 5, che ha detto che attenzione a non sbagliare, attenzione a cosa fare, perché che tu non finisca nelle mani del magistrato che ti porta davanti al giudice, che ti mette in prigione. E di là non uscirai finché non hai pagato l'ultimo centesimo. È come se Gesù ha detto ogni peccato sarà perdonato. Sì, certamente Dio ti perdona se sei veramente pentito. Rimane però il mondo, rimane però la polizia, rimane però, diciamo, devi pagare l'ultimo centesimo perché il mondo non ti fa sconti.
Ok, sì, il mondo, però io devo perdonare?
Però tu perdoni.
Anche un pedofilo che violenta un bambino, chi ammazza?
Quello no.
Quello no. E come so io il limite? Chi sì, chi no? Come posso io sapere?
Guarda, perdonare tutti, tutto e tutti, sempre, e non è neanche scritturare. Quindi questa storia che quattro Ave Marie sia a posto è una cosa, è una religiosata. Per farsi vedere come sono buone, sono più buoni di Dio questi qua. E lo stesso di Primo Samuele capitolo 15, che Saul ha perdonato il re Amalek, lo ha fatto vivere quando Dio lo ha condannato a essere ucciso, va bene? Invece Saul, più buono di Dio, più generoso di Dio, più misericordioso di Dio, lui salva Amalek. Arriva Samuele e dice, e Saul gli dice: oh, benvenuto uomo di Dio, ho compiuto l'opera del Signore, ho vinto gli amalechiti, sbaragliati, uccisi. E Samuele dice: cos'è questo belare di pecore che sento? Ah, le pecore, i buoi, sì, il muggire, ah sì sì, quello sono animali che, non io, il popolo ha risparmiato per sacrificarli al tuo Dio, si capisce? Va bene? E Amalek era ancora lì, perché sì, era la gloria di vedere un re prigioniero, no?
Ah, sì.
E allora Samuele gli ha detto, cos'è Primo Samuele 15, credo 23-24, scritture, gli fa, dice, ma Dio, ma me lo leggi per cortesia, che sto cercando di ricordarmi ogni parola.
Primo Samuele dove?
15, credo che sia il 23-24.
23. Oh, 22. Samuele 22. Disse, il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anche egli ti rigetta come re. Primo Samuele 15, 22 e 23.
Quindi qui Dio equipara la ostinatezza, la disobbedienza a ribellione, stregoneria e idolatria.
Sì.
Cosa ha fatto Saul? Saul ha ucciso un Uria perché vuole andare a letto con la moglie, come ha fatto Davide? No, ha salvato una vita. Ha risparmiato Amalek.
Sì.
Ha salvato degli animali, cose che oggi la protezione animale ti darebbe una medaglia.
È vero.
E Dio gli dice, questa è stregoneria, idolatria. Con Dio non si scherza, altro che super grazia. Ma frate Giuseppe, state zitto, quello è il Vecchio Testamento. No, io invece parlo. Il Nuovo Testamento è peggio del Vecchio, perché lì c'è l'inferno, il lago di fuoco. C'è Matteo capitolo 23, altro che super grazia degli imbroglioni. Ci siamo?
Sì.
E allora, noi, cioè anche perché se tu vai a dormire la sera, cioè che porti astio, ira, sete di vendetta nel cuore, e mica dormi bene.
No.
Non so quante pillole hai bisogno.
Vero, sì.
E devi spendere una fortuna in farmacia per dormire. E allora cosa fai tu? Io me ne frego di tutto, quello che non capisco lo perdono, non sto lì a giudicare nessuno, non mi interessa, perdono tutti e tutto, come Stefano, Atti capitolo 7, che mentre le pietre volavano, dice a Padre perdono e non sanno quello che fanno, perdono, non imputare questo peccato. E si addormentò, testimoni di Gia contenti, ah, andate a dormire, no, no, è modo di dire che è andato alla presenza di Gesù. Ci siamo?
Sì. Quindi ecco, tu dici...
E allora la tua domanda è perdonare a tutti?
Sì. Dici che sì, dobbiamo perdonare per poter stare in pace e dormire in pace. Però Dio non perdona a tutti, ha detto. Andiamo alle scritture per vedere qual è l'equilibrio giusto.
Bene, io ti ho dato una lista di scritture lì, giusto?
Sì.
Vai alla prima, Marco.
Sì. Marco 1,15. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Marco 1:15.
Allora, se Gesù dice ravvedetevi, vuol dire che il perdono non è automatico. Noi perdoniamo, nel dubbio perdoniamo. Un pedofilo che uccide, no, quello non c'è nessun dubbio, quello che va all'inferno se non si ravvede, quello lì.
Ok, se si ravvede lo perdoni,
E ha
se
detto se
no,
non si ravvede.
sì, se non si ravvede non devi perdonarlo?
Come?
Se lui non si pente,
No.
non devi
No,
perdonarlo.
un pedofilo, ma qualunque peccato che uno non si pente non puoi perdonare. Io ho detto per dormire alla sera, io mi assicuro che ho perdonato l'ingrosso.
Sì.
Che non sto mica lì con la checklist, la linea di questo sì, questo no, questo sì, questo no. Ci vuole mezz'ora a sapere chi non devo perdonare. Io perdono tutto e ciao. Poi si arrangerà Dio a sapere chi non merita perdono. Io non ho l'onniscienza di sapere chi è che non devo perdonare. Nel dubbio perdono. Però quando dubbi non ne ho, un pedofilo no.
Ah,
Un adulto che non si pente no.
ok. Ok, ho capito,
Ci
sì.
siamo?
Sì.
Ecco, se
Sì.
tu sei specifica, senti, ma c'è quello là che ha violentato un bambino. Ma se non si pente, che vada all'inferno. Che perdono? Niente, non c'è perdono se non si pente. Anzi, guarda, prima di andare all'inferno devo andare da un mulino dove macinano la farina. Perché?
Prendere una pietra?
Dire scusa, mi vende la macina? Perché? E anche una corda, gentilmente. Perché, anzi, mi aiuta a legarmela al collo e mi dà un passaggio con la sua pick-up per andare al lago di Como, nel posto profondo che mi devo buttare. Che
Oh,
succede?
John, prende il
Well, yeah.
microfono.
John ha preso il microfono.
Yeah, but I was thinking, what do you think of the saying, love the sinner, hate the sin?
Ma cosa pensi di quello, come si dice nel mondo cristiano, ama il peccatore, odia il peccato?
Ecco, ti rispondo con le scritture che seguono, taglio corto.
I cut short, I answer you with the scriptures that follow.
That's fine with me.
Bene, ecco, qui, no, perché Angela mi ha detto, mi raccomando, tempus fugit, dicevano i latini. Quindi
sì.
qui Gesù dice, Gesù che parla, Marco 1,15, ravvedetevi, credete nel Vangelo, il tempo compiuto, il regno di Dio è vicino. Cosa ha detto? Ravvedetevi.
Sì.
Perché non dice, come dicono i falsi profeti della supergrazia, siete sotto la grazia, non c'è peccato che Dio non perdona. Falso. Dio non, no, non c'è nessun peccato che perdona se non ti ravvedi.
Sì.
Niente.
Sì, è vero.
Oh. E così diceva Giovanni Battista a Luca capitolo 3, ce l'hai lì, 7 a
Sì.
9?
Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da lui: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura?
Oggi si direbbe, oh grazie che siete venuti alla chiesa. Che richietto, assistente, assicurati che passa la cesta della raccolta. Bravi che siete venuti. Siete tutti pentiti a chiacchiere? Sì. Battetevi il petto, pronti. Invece Giovanni cos'è che gli dice?
Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per
Noi
padre.
siamo cattolici o protestanti, ci mancherebbe altro.
Perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Luca 3 da 7 a 9.
Quindi non solo non venivano perdonati, ma venivano avvertiti che sarebbero stati gettati nel fuoco se i frutti non avrebbero mostrato vero pentimento. Ora Gesù parlò in Giovanni, cos'è, 20, 23, capitolo 20, verso 23, sia di perdonare, sia di non perdonare. Cos'è che ha detto in questa scrittura?
A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Giovanni 20:23.
Cos'è che sta dicendo qua Gesù? Che tutti i peccati sono perdonati per la
No, no,
supergrazia?
no.
Ma neanche con un cannocchiale galattico.
Dice che ci sono peccati che voi riterrete e saranno ritenuti. Non
Possiamo perdonare, ma possiamo anche ritenere i peccati, quelli che naturalmente nel
vero.
nostro ambito, in our range, secondo nostro conoscenza, dimmi.
I have a question. In Matthew 6:15, it says, "If you don't forgive men their trespasses, neither will your father forgive your trespasses." So, shouldn't you forgive, even if they don't I don't know, necessarily come to you, shouldn't you forgive to set yourself free?
In Matteo 6:15 dice: se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quindi non dovremmo noi sempre perdonare solo per liberare noi stessi da questa colpa?
Ma ho già detto, devo ripetere di nuovo. Io quando sono in dubbio perdono come voglio essere perdonato, però quando so, sono sicuro che una cosa è un peccato contro Dio, contro un bambino, no. Non solo non voglio perdonare, non posso neanche se voglio. Ora, quando Gesù dice se non perdonate non sarete perdonati, ma sta parlando di gente che si pente, no? Da cosa lo sappiamo? Da tutte le altre scritture del contesto, del capitolo e di tutta la Bibbia, che poi l'abbiamo appena letto. Ravvedetevi, credete al Vangelo. Se non c'è ravvedimento, non c'è perdono. Altro che supergrazia del diavolo. Va bene, se non ti ravvedi non c'è perdono. Quelli che si presenteranno davanti, io sotto supergrazia posso entrare, anzi c'ho il telepass, guarda, il telepass della supergrazia, dov'è la corsia che non devo far vedere il biglietto? C'ho il telepass della supergrazia e Gesù dice, ah, la tua corsia è quella lì, guarda, Matteo 7:21, cosa dice? Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà, ma chi fa, cosa? Le opere. Devi fare le opere. Ma io sono solo per grazia. Devi fare le opere in Cristo, se no la tua salvezza è falsa. Ci siamo fino a qui? Ti ho risposto, Jasmine? Ok, sei contenta.
Sì, anche perché Dio non perdona tutti, lo sappiamo, altrimenti tutti andrebbero nel paradiso e non esisterebbe l'inferno.
Questa foto l'hai messa sulla radio?
No.
Ai ai ai, vorrei vuoi mettere?
Ok.
C'è uno davanti al tribunale di Cristo.
Sì, lo mettiamo.
Allora, quindi non è vero che bisogna perdonare tutto a tutti e sempre, super grande. No, 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 no e no. Alcuni si appellano Matteo 5:44 e io dicono amate i vostri nemici, benedite quelli che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano. Pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano. Capite? Alcuni si appellano a questa, la credevo anch'io questa scrittura. Però proprio se questi giorni qua, proprio appunto per questa sorella qui che ha scritto, ho fatto uno studio e questa scrittura è sbagliata. Questa scrittura non è giusta. Perché non è giusta? Perché se voi guardate, non tutte le Bibbie, ma certe Bibbie, va bene, c'hanno una metà di questa scrittura è tra parentesi.
Sì.
Tra parentesi cosa vuol dire? I traduttori ti spiegano. L'abbiamo messo tra parentesi perché nei più antichi manoscritti queste parole non ci sono.
Mm-hmm.
Nei più antichi manoscritti si legge diversamente. Come si legge? Ma, la rileggiamo. Io vi dico... Amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. E basta. Invece, nei nuovi manoscritti, secoli dopo, hanno aggiunto, attenzione, questo è tra parentesi, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, che vi maltrattano, tutto tra parentesi.
Okay.
Cioè non era nei manoscritti più antichi. Allora, quando i due manoscritti si contraddicono, come fai a sapere qual è? Un manoscritto dice benedici quelli che ti maledicono e un altro dice che uno raccoglie quello che semina, e l'altro non lo dice di benedire chi ti maledice. Allora come fai a scegliere? Allora quando due manoscritti si contraddicono devi scegliere in base a e come hanno fatto nel concilio di Nicea 325 dopo Cristo. E devi vedere il contesto, devi vedere il resto del capitolo, il resto del libro e il resto della Bibbia. Allora, c'è qualcosa che contraddice il resto della Bibbia? Sì, qual è? Benedire chi ti maledice. Non è biblico. Se Gesù avesse detto questo, e allora come faceva andare Matteo capitolo 23 dai farisei a dire voi razza di vipere, serpenti,
sì, è vero,
tombe piene di ossa puzzolenti putride, virgola, mica finita, come sfuggirete dall'inferno? Uè, queste benedizioni sono, mi sembrano come minimo strane. È così che benedici la gente. Ma come Gesù mi dice di benedire chi mi maledice e tu li tratti così? Sì, perché? Perché questa è sbagliata, non è nell'originale manoscritto, per onestà, quelli che hanno tradotto questa Bibbia, la Nuova Riveduta, controlla la Diodati se è in parentesi, mi pare che la Diodati non ce l'ha in parentesi.
La Bibbia amplificata in inglese non ce l'ha.
Sì, però alcune Bibbie come la Nuova Riveduta, che è sempre la Nuova Riveduta, attenzione, è sempre Diodati, è un'altra versione, perché tutte le Bibbie evangeliche d'Italia sono tutte basate sulla Diodati, tutte.
La Diodati dice: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano.
Senza parentesi. È sbagliato. New Living Translation, stiamo controllando le migliori Bibbie inglesi.
The Living Translation has the parentheses.
Eccola, la New Living Translation, che è una delle migliori Bibbie in inglese, ce l'ha in parentesi. Quindi, come vedete, alcuni traduttori, per onestà, l'hanno messo tra parentesi.
The Amplified Bible doesn't have it at all. Not even in parentheses, nothing says love your enemies. That's it. It's completely omitted even.
Allora, Angela, mi leggi la...
The Amplified.
L'amplificata.
Matteo 5, 44 in The Amplified. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.
Ok, l'amplificata, che è un'altra Bibbia buona in inglese, non ce l'ha completamente di benedire chi ti maledice. Ma chiedo scusa... Viene un posseduto che maledice te, Dio, bestemmia, io lo benedico. Andiamo avanti qua?
Sì.
Guarda, abbiamo capito qual è il metro di misura? Confrontarlo col resto della Bibbia. Quindi i soldati che crocifissero Gesù potevano essere perdonati, perché la verità non l'avevano ancora ascoltata, quindi il Signore non li giudicava. Va bene, non sapevano quello che facevano, era un lavoro, cioè loro di mestieri facevano i romani, i soldati, i crocifissori e ciao. È come quel centurione che dice: degno che tu gli guarisci il servo, perché ci ha costruito una sinagoga. Sì, ma quello lì andava in giro a crocifiggere i giudei, e quello è il suo lavoro.
Quindi se qualcuno non conosce il messaggio di Gesù, non sa che deve pentirsi, quello lo perdoni?
Sì. E come Gesù dice, non sanno quello che fanno. E quello non è tra parentesi. Quindi una volta che quei romani che hanno crocifisso Gesù avrebbero ascoltato la verità, sarebbero stati giudicati di conseguenza come tutti.
Sì.
Ma vediamo però che quei religiosi che la verità l'avevano ascoltata e l'avevano respinta, loro non erano perdonati, come è scritto. Matteo 23, l'ho citato prima. Matteo 23, 33, scioglie lingua, razza di vipere, come scamperete il giudizio della Genna. Quindi non vedo nella Bibbia esempi di benedire quelli che ci odiano. Guarda, vuoi andare? C'hai secondo Giovanni 1?
Sì.
Ecco, verso 10 e 11, per favore, devi andare.
Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Secondo Giovanni 1, 10 e 11.
Quindi qui sta dicendo che se uno non cammina secondo la dottrina giusta, per esempio va in giro a predicare super grazia, attenzione.
Non dice perdonatelo.
Non dice perdonatelo, dice non lo ricevete in casa, è non vero. Salutatelo. Vero. Il saluto non è buongiorno, come va la vita, arrivederci, buonasera. Il saluto era shalom, cosa vuol dire? È una benedizione.
Ah.
E dire pace a te, questa casa.
È vero.
Cioè chi lo saluta, quando dici che lo saluta, in italiano saluto vuol dire salute, buona salute.
Sì.
In ebraico vuol dire shalom, vuol dire pace, benedizione. Non lo benedite, insomma. Quindi vedi che non va per niente con quella scrittura, benedite chi vi maledice. Ma stiamo scherzando.
Sì.
Uno lì fuori, che tu possa morire, le maledizioni delle streghe su di te. Uno magari pagato per maledire, tu lo benedici. Secondo me si è fuori di testa, non è neanche scritturale. E chi lo saluta, chi lo benedice, partecipa alle sue opere malvagie. Siamo figli di Dio, va bene? E quindi quello che facciamo o cerchiamo di fare è di dare gloria a Dio e portare la sua parola. Se qualcuno quindi, quando andiamo che parliamo di Gesù, non riceve la parola, il Signore dice, Matteo 10, Angela.
Matteo 10, 11. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi che vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Quando entrerete nella casa, salutate.
Shalom, pace, benedizioni.
Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non ne è degna, la vostra pace torni a voi.
Qui Gesù specifica, quando vai in una casa ovviamente dice vi benedico, però non sa se sono pecore oppure un mucchio di capre. Se sono capre, Gesù dice la benedizione torna a voi. E allora com'è che fa a benedire tutti? Se Gesù dice la benedizione, no, se non viene ricevuta, torna a voi. Perché torna a voi? Perché Dio non vuole che li benedici. Se no userebbero la benedizione di Dio per fare il male. Avanti, Angela.
Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scottete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra, nel giorno del giudizio, sarà trattato con meno rigore di quella città. Matteo 10, 11 a 15.
Ovviamente qui sta parlando di discepoli in gamba, discepoli che quando evangelizzavano, non erano lì a pregare Ave Maria addormentate sulle panche. Andavano in giro a dire, Signore Gesù Cristo ti ama, ti vuole salvare, gloria a Dio, era un messaggio vero, profondo, e va bene? E se respingono quando vai col Vangelo, ma non un Vangelo religioso di oggi che fa schifo, diciamo il Vangelo della Bibbia,
sì.
Un Vangelo che scuote le anime,
amen.
Scuote, caccia i diavoli, e con un pizzico di fede anche magari fare qualche guarigione, non guasta. Va bene, e se respingo, non stanno mica respingendo te, un asinello fratello Giuseppe, non stanno respingendo te. A chi stanno respingendo?
A Gesù.
La parola,
sì.
La salvezza. E allora dice Gesù, attenzione, saranno trattati peggio di Sodoma e Gomorra.
Sì.
Perché? Perché a Sodoma e Gomorra il Vangelo non è stato predicato, semplicemente.
I cristiani veri, noi sappiamo che sono sempre stati conosciuti durante la storia perché perdonavano i nemici, non facevano vendette, anche se erano perseguitati, uccisi, e così hanno vinto l'impero romano, hanno evangelizzato tutto il mondo. Quindi il perdono è una virtù dei cristiani che dobbiamo darlo, no? Anche ai nemici.
Sì, sì, certo, anche ai nemici, come ha fatto Gesù. Perdono, non sanno cosa fanno. Noi vediamo che la prima chiesa vinse l'impero romano con amore, appunto perché i romani non sapevano cosa stavano facendo, erano romani, quindi ignoranti.
Sì.
Un po' come il mondo di oggi, che mica il mondo di oggi sa cosa sta facendo. Mandiamo armi all'Ucraina perché siamo così democratici. Non sanno cosa fanno questi poveracci. Quando qualche bomba atomica scoppierà in Italia, capiranno cosa hanno fatto. Allora lo capiranno. Dice, Lo hanno capito Hiroshima, lo hanno capito Nagasaki, l'Occidente non l'ha ancora capito, perché lui, l'Occidente pensa, noi diamo bombe, però non le riceviamo, noi siamo americani, siamo occidentali, noi siamo italiani, e cosa c'entra? Armi all'Ucraina, la Russia ci perdonerà, sei sicuro? Campa cavallo e campa l'asino, vediamo un po', in questo mondo non conosce il perdono. Il perdonare tutti non è scritturale, nemmeno ha molto senso. Per essere perdonati dai peccati, il pentimento, come abbiamo detto, è necessario. Infatti non vediamo che gli apostoli erano così facili a perdonare tutti, ma solo quando vi era e alla presenza di vero pentimento e accompagnato dai frutti, perché il pentimento spesso e volentieri è falso. Lacrime da coccodrillo, la scenetta in chiesa, la scenetta, batti il petto, accendi la candelina, scaldi la panca e poi vai a casa e ti fa l'aperitivo, ti guardi la TV, che bella vita essere cristiano, non fai un fico secco per Gesù e lui ti regala la vita eterna, bravo Gesù, che bel cliente, ottimo cliente Gesù, mi salva, mi dà il regno di Dio, super grazia, e io non faccio un fico secco. do l'offertina in chiesa, meno di quello che mi costa un panino imbottito, per amore, cosa c'è la mia pancia prima, scusa, Gesù vedrà dopo. E questo sarebbe il cristianesimo. È falso, è lo stesso giudaismo di quando è venuto Gesù che è appena arrivato al crocifisso.
Allora, fratello Giuseppe, per capire bene l'equilibrio giusto, dobbiamo perdonare solo quelli che si pentono? Ma anche i nostri nemici che non sanno cosa stanno facendo? Giusto?
Giusto. Stavolta l'ho indovinato proprio.
No, ma è difficile sapere quando un nemico sa cosa sta facendo o non sa cosa sta facendo. Un pedofilo che violenta un bambino, come lo consideri?
Uno degno dell'inferno.
Uno ignorante che non sa cosa sta
facendo?
No,
non è un posseduto del diavolo.
È difficile
capire. Un pedofilo che dà fastidio a un bambino, nel suo cuore, la sua coscienza gli dice che è sbagliato.
Okay.
Va bene? Mm-hmm. La coscienza, cos'è Romani 3.15? Romani 3.15 o 2.15, uno dei due. Mm-hmm. Dice la coscienza. Cioè anche un serial killer, anche il peggiore di Hitler, che gli godeva a fare la guerra, lui amava il suo cane. Amava la sua fidanzata, la sua compagna. Mm-hmm. Eva Braun, vedi foto dappertutto, come amorevole con la sua donna. Mm-hmm. E la donna degli altri, bombe! Mm-hmm. La sua coscienza lo sapeva benissimo che la bomba fa male. Quando si è suicidato, sono sicuro che non era così piacevole come far morire gli altri. E poi quando è arrivato all'Hades, gli altri gliel'avranno anche spiegato.
Sì.
E allora c'è il momento che Dio perdona Pietro per il suo rinnegamento, però non ha perdonato Giuda, perché non era pentimento vero. Infatti è frutto di Pietro, che è andato a predicare il Vangelo dopo, il giorno arrivò. Uh-huh. Il frutto di Giuda è stato attaccarsi a un ramo e impiccarsi. Uh-huh. Perché il pentimento non era lo stesso.
Sì.
Attenzione a come ci pentiamo. Ci sono pentimenti religiosi che le può buttare nel cesso. Tutte scenette religiose, io mi pento. Se ti penti, vai in strada per Gesù. Attacca un cartello alla casa. Pecore, venite. Ma i parenti mi odieranno. Ma che sarangino i parenti? Se non sanno quello che fanno, li perdoni. E se lo sanno, non mangiare con loro. Mm-hmm. I parenti. Mi ci interessa i parenti? A me mi interessa il Signore, la parola. Sono qui a compiacere gli uomini. C'è un momento di perdonare. E andiamo a Atti 13, guarda, perché c'è anche il momento che bisogna, invece del perdono, bisogna usare la parola come una spada, come un bastone. E verso 6, Angelina, 6 al 12.
Atti 13, verso 6. Poi, attraversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un tale mago e falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, il quale era con il proconsolo Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnaba e Saulo, chiese di ascoltare la parola di Dio. Ma Elima, il mago, questo è il significato del suo nome, faceva loro opposizione cercando di distogliere il proconsolo dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: «O uomo pieno d'ogni frode ed ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore? Ecco, ora la mano del Signore è su di te, e sarai cieco per un certo tempo senza vedere il sole». In quell'istante, oscurità e tenebre piombarono su di lui, e andando qua e là cercava chi lo conducesse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore. Atti 13, da 6 a 12. Bello questo, non c'è perdono qui. Non vediamo perdono, vediamo una punizione.
Quindi, secondo questo manoscritto antico, che non c'è negli originali, né più vecchi né più antichi.
Quello di Matteo 5?
Sì, che devi benedire chi ti maledice. Allora Paolo qui era completamente fuori dallo spirito, fuori binario.
No.
Dice, io sto evangelizzando il proconsole e tu invece stai cercando che lui blocchi la testimonianza, stai cercando di neutralizzare la mia parola. E allora io ti benedico. Ma sei impazzito? Invece lui, Paolo lo ha maledetto, sarai cieco, E dopo che lui andava in giro brancolando, cercando la porta di uscita, va bene, diavoletto, Paolo si volge verso il proconsole, questo ascolta, si salva, scioccato di quello che è successo, e si salva e riceve Gesù. E infatti Cipro, siccome era il governatore, il proconsole, Cipro è diventata la prima nazione cristiana del mondo. Perché? Perché Paolo ha dato una maledizione. E dopo ha evangelizzato, anche prima e dopo.
Incredibile.
E allora come possiamo credere che quella scrittura è corretta? Benedite chi vi maledice. Ma sei impazzito? Ma come? E sul giornale senti questa gente che corre rubando bambini dai passeggini. Ho letto un articolo. Ma come, tu mi rubi i bambini, io ti benedico, io ti do un fracco di botte prima.
Amen, sì.
E poi dopo che ti ho occhi neri e cieli blu, perché da cristiano puoi anche dare qualche cazzottone in faccia al diavolo quando cerca di rubarti un bambino, ma dagliele forti però. E dopo gli chiedi, ti penti? E poi gli dai un altro fracco di botte, per buona misura. E poi chiami la polizia. Perché se la polizia la chiami prima che lo riempi di botte, sai, i psicologi dicono che non è bello usare violenza. Come, tu mi stai rubando il bambino, io non ti posso usare violenza. Ma io ti do il passeggino in testa, ti do. Va bene? Il Signore ci ha protetti perché abbiamo usato saggezza, e di solito questo a me non mi è mai successo, ma... Però se si tratta di poggiare la mia guancia, l'altra guancia, c'ho due guance, c'ho altre due guance di dietro, c'è spazio per due schiaffi e due pedate. A me io le ricevo. Però se tocchi una sorella o un bambino, e allora ti riempio di botte e chiedo scusa. Tra l'altro io ho fatto anche un po' di addestramento box, qualche sganassone, capisci? L'importante è che... Quando fai a pugni, quello più importante è il primo pugno, lo devi stendere, perché sennò dopo ti stende lui. Mm-hmm. Lo devi dare così forte che lo devi stendere. Però quando ti attaccano, quando devi difendere un bambino, altrimenti porgi l'altra guancia. Che infatti Gesù ha detto porgete l'altra guancia, poi cosa ha detto anche? Vendetevi il mantello, compratevi una spada. Contraddizione? No, è semplicemente saggezza, Ecclesiaste 3. C'è tempo per amare, tempo per odiare, tempo per la pace, e il tempo per la... Sveglia, ragazzi.
La guerra.
Oh, c'è qualcuno sveglio in questa chiesa. Che voi siete lì seduti a guardarmi è un fatto. Però che mi state seguendo è per fede. Capito la differenza tra fatti e fede? Seduti lì a guardarmi è un fatto. Ma che voi siete, che state però seguendo... è per fede, quindi ecco, bravi, cercate di rispondere, perché sennò la gente che in altre nazioni dicono ma che chiesa addormentata quella di fratello Giuseppe. Va bene, sto quasi scherzando, vedi che io non sono troppo duro. Angela, perché mi fai segnali di fumo?
Una domanda vorrei farti da parte di Maurizio, che ha scritto sul soggetto. Shalom fratelli, giusto per capire.
Shalom.
Perché trovo che sia molto istruttivo questo soggetto, faccio un esempio pratico. Anni fa, quando stavo con quella ragazza che non accettava la mia fede in Cristo e la sua famiglia, che erano credenti nominali, bestemmiavano e mi maledicevano chiamandomi Satana, perché davo loro correzioni con la parola.
Caspita, uè, non esattamente pecorelle, direi.
Quelle persone io non dovrei perdonarle? Insomma, ero appena rinato e sicuramente avrei potuto gestire meglio la situazione, avrei potuto essere sicuramente più amorevole, ma una volta che avevo dato loro il messaggio, io mi sono voluto separare da quella casa. Personalmente io li perdonavo, li avevo perdonati per avermi trattato così, ma in sostanza ho sbagliato in questo? Cioè, ora che ci rifletto, loro hanno insultato lo Spirito Santo, bestemmiavano il nome di Dio, insultavano Gesù, nonostante avessero ricevuto il messaggio. Se ci penso ora, mi causa ira divina nei loro confronti. Quindi non vanno perdonate queste persone in sostanza? Interessante domanda. Allora, cosa fai? Cosa dici, Giuseppe?
Cosa ridete voi?
Perdoniamo questi o no?
Quello ridono che pensa che sono nei guai.
E cosa dici?
Io sono nato nei guai.
Questi sembrano che sanno cosa stanno facendo.
Mia madre è guaio quando io sono nato.
Sembrano che sono persone che sanno cosa stanno facendo. Sono anche credenti nominali, ma bestemmiano, insultano Gesù. Vengono perdonate o no?
Stanno camminando o camminavano, spero che non camminano più, una via molto pericolosa, capito? Il lago di fuoco, speriamo che si pentano. Allora, tecnicamente, secondo la Bibbia, insomma, l'ho spiegato, l'ho rispiegato, non puoi perdonare uno che... Perché, scusa, se uno offende lo Spirito Santo, offende Dio, capito? Tu non puoi perdonare i peccati che uno sta commettendo contro Dio, quello solo Dio può perdonarli. Mm. Tu puoi perdonare i peccati contro di te. Ora lui è un po', si sente in colpa perché li ha perdonati e quindi non doveva. Però insomma, no, questo non è, io non lo chiamerei un peccato, ignoranza. Cioè tu per ignoranza li hai perdonati. Invece quello che dovevi fare è essere amorevole con loro, però essere amorevole non è perdonare, perché non puoi perdonare uno che maledice Dio. Cioè anche il prete... Pressione ai preti che ti danno quattro Ave Maria e ti chiedono di fare quattro rosari di pentimento. Almeno a livello formale devi pentirti o far finta di pentirti, che così sono le religioni. Però poi arriva Dio, arriva il Signore, poi se vedi che tutto va storto nella tua vita, vuol dire che i tuoi pentimenti non è che valgono molto. Va bene, io ho già risposto a questo.
Però tu hai detto in ogni caso, per liberare te stesso dalla prigione dei rancori, dell'odio, tu perdoni perché vuoi dormire tranquillo la sera, tu ti liberi da questa sofferenza e poi li metti nelle mani di Dio. Ci
no,
penserà Dio loro.
Io non farei così.
Non fai così.
Perché non è questo che ho detto nel messaggio.
E cosa hai detto allora?
Ma scusa, ma tu... so che sei qui, ma che è per fede. Ho detto... Quando sei in dubbio tu perdoni,
sì.
Ma uno che maledice Dio, che maledice lo Spirito Santo e bestemmia, che dubbi hai, scusa? Io dormo doppiamente tranquillo senza perdonarli questi qua.
Ah sì?
Ma logico.
Ma non ci pensi a loro, tu fai la tua vita.
Non ci penso no, perché scaccio spiriti che mi danno fastidio. Cioè, scusa, io per dormire la sera devo perdonare il diavolo?
No.
Capito?
No.
Cioè, credo che tu hai bisogno di liberazione se non riesci a dormire, se non perdoni il diavolo e la sua zizzania.
No,
prega per
no.
liberazione, se no ti liberi e dormi tranquillo.
Okay.
Io ho detto quando sei in dubbio, capisci? Per esempio c'è della gente che mi ha fatto del male nel passato e delle cose che secondo me Dio non li perdona. Però non so se nel frattempo questi qui si sono ravveduti, che ne so. Io nel dubbio li perdono.
Ah, ok.
E anch'io ho fatto del male a altre persone che mi dovranno perdonare a me. Non è che sono il signor Giustino. Mm-hmm. Non so se ho risposto. C'è qualche altro quesito che questo fratello ha sollevato?
No, credo che va bene così. Ultima cosa voglio dire che ci sono situazioni, per esempio, nella mia famiglia con mio padre che... tutta la vita alcolico, con tanti problemi che ha causato in famiglia, non si è mai pentito, non ha mai chiesto perdono per il suo alcolismo, per la violenza, però io l'ho perdonato.
Infatti non si è mai liberato.
Non si è mai liberato.
Perché il suo pentimento non era
Ha avuto miglioramenti, sì, e ho visto il beneficio del mio perdono, perché l'ho perdonato e mi sono liberata e per me questa è stata una vita nuova quando l'ho perdonato. E ho visto anche in lui un grande cambiamento. Mentre prima non mi diceva mai, tutta la mia infanzia, una volta non mi ha detto ti amo, come un papà a una figlia.
E adesso?
Adesso lo dice. Parlo con lui al telefono e me lo dice.
E magari si è convertito.
Ho
no?
visto cambiamenti nel mio padre, però non ho visto grandi cambiamenti nel senso di abbandonare l'alcol, di
però
cambiare vita,
è un'altra storia.
Dedicarsi a Gesù.
Ma questa è una... Sì, abbandonare l'alcol, la droga... E cioè questo è un altro, se uno può, come posso dire, salvarsi, però ancora drogarsi.
Oh.
Perché? Perché è debole nella carne, non è che vuole, non vuole però deve, capisci?
Però la domanda
non vuole bere, però deve farlo perché è un problema fisiologico, però con un po' di fede si libera anche da quello.
Si potrebbe liberare.
Però ci vuole un po' di fede però.
La domanda che ho, io l'ho perdonato prima che lui si pentisse. Perché è una cosa che ho sentito devo fare per la mia relazione con Gesù.
Sì, no,
non l'ho fatto per lui.
No, quello va bene.
Però l'ho perdonato
sì,
senza il suo pentimento.
Ma quello lo faccio anch'io sempre. Cioè, è logico che Non è che aspetti che uno si pente per perdonarlo, tu lo perdoni e poi sono affari suoi con il Signore. L'ho detto anche questo.
Sì.
L'ho detto prima, no? Che tu lo perdoni, un peccato contro di te.
Sì.
Tu lo perdoni e lui non si pente, e si arrangerà col Signore. Tu fai il tuo dovere, tu perdoni e nel dubbio perdoni.
Nel dubbio
peccati
perdoni.
Contro Dio e quelli non credo che per perdonarli. Okay. Se non camminano secondo queste scritture, non lo salutate e non mangiate con lui.
Quindi peccati contro di me, meglio perdonare perché vuole essere
nel
cristiana.
Nel dubbio perdona.
Però se qualcuno violenta un bambino,
no,
cioè non si tratta
no,
di me,
no,
quello
no. No, il bastone.
Ok.
No, no, che venga la polizia e,
okay, okay.
E usi il manganello.
Giusto.
Ma
assolutamente, perché cosa farà il Signore a questa gente se non si pente? Altro che manganello. Quello li manda all'inferno. Apocalisse 20, 15 dice che li manda all'inferno se non si pentono.
Anche per, devi perdonare anche perché nel caso, per esempio, di Angela, quando abbiamo rancori nel cuore, perdoniamo per essere liberi noi stessi. Perdonare
sì,
per non avere questa prigione
sì,
di rancore.
Non solo per amore verso di loro, ma anche amore verso di te, che la sera può dormire.
Ecco, cioè questo è il beneficio di perdonare gli altri, anche se non si pentano.
Anche nel dubbio,
sì.
Tranne i peccati contro Dio.
Okay,
e
sì.
Neanche Gesù ha perdonato i peccati contro lo Spirito Santo. Ha detto, qui siete in pericolo di fiamme eterne, che questi peccati non saranno perdonati né qui né dopo. No, tu bestemmi lo Spirito Santo. Ma tu non sai cosa stai facendo, è peggio di Adamo ed Eva che ha mangiato il frutto, peggio. Ti stai mettendo il cappio al collo, sei salito sullo sgabello e aspetti solo che il diavolo soffia e tu sei lì appeso come Giuda. Non toccare lo Spirito Santo. Ora, ci sono persone che l'hanno fatto per ignoranza, a volte ricevuto lettere di fratelli, tu lo sai Angela, fratelli e sorelle che dicono io so che ho peccato contro lo Spirito Santo, c'è speranza per me?
Sì.
Beh, se l'ho fatto nell'ignoranza, sì.
Erano
però
come
se lo fai con i farisei che ignoranti non erano,
sì,
posseduti sì, ma non ignoranti, caro mio Gesù gli ha detto non vi sarà perdonato questo peccato, perché voi sapete, avete ascoltato il Vangelo, non dico il Vangelo, molto del Vangelo religioso non vale niente, ma quando un religioso, un cristiano, un evangelico, un cattolico, magari anche io, arriva col Vangelo vero, allora sei responsabile. Quando ti dici vieni in chiesa la domenica, è secondario, ma l'importante è vieni a Gesù, vieni alla salvezza.
Sì, sì.
Anche se oggi volevo parlare un po' bene delle persone che vanno in chiesa, sai, vorrei parlare di quello. Che ridi?
Hai ricevuto la correzione di ieri di Anna?
Se l'ho ricevuto bisogna che cambio, perché se no, benedica Anna è stata la profetessa, è venuta qui, mi ha dato una suonata e io devo ricevere, perché se no, no, volevo dire ai fratelli che vanno nelle chiese evangeliche, cattoliche, così, cioè io non voglio sviarvi dall'andare in chiesa, andate pure in chiesa, andate, pentecostali, cattolici, andate. Capito? Andate pure, cioè, dovete stare a casa lì a fare niente. Se non siete in grado di fare una comunità a casa vostra, andate in qualunque chiesa, presbiteriana, battista, pentecostale, cattolica, capito? Andate nella chiesa che vi hanno evangelizzato. E vi consiglio solo, non andate a, capito? Vi consiglio solo in quella chiesa, cercate di vedere Gesù, non solamente il pastore. Non solamente fratello Giuseppe, dovete vedere Gesù.
Amen.
Perché se non avete una comunione con Gesù, potete essere nella chiesa di fratello Giuseppe o la sorella Giuseppina, non sarà sufficiente. Perché prima o poi il diavolo vi setaccerà al setaccio, e se la vostra fede era in fratello Giuseppe, era nel pastore, eccetera, non riuscirete a vincere il diavolo. Vi farà polpette. Ci siamo?
Sì, sì.
Ecco, quindi andate tranquilli nelle chiese. Cioè, io ho detto che ci sono i pastori in gamba e forse lo devo dire un po' di più, vero Angela?
Sì, sì.
Lo devo dire di più, molto, sì. Molto di più.
Sì, sì.
Ci sono pastori in gamba
ecco.
Nelle chiese evangeliche.
È vero,
ci sono
è vero.
Sacerdoti cattolici che sono in gamba.
Sì, ma noi conosciamo alcuni, sì.
Sì, ma io li ho visti anche in internet. Sono dei sacerdoti cattolici che predicano bene. Predicano benissimo, ti
grazie,
posso dare
Gesù.
Anche i nomi.
Grazie Gesù, va bene così, va bene.
li ascolto anch'io. E pastori evangelici, e stamattina ho ascoltato forse il più grande pastore evangelico del XX secolo, Billy Graham.
Ah.
Mi ha toccato il cuore. Oh, che messaggio bellissimo, presentato da una televisione cristiana italiana. Che bello, che bello. Mi sono fermato a lodare il Signore, che bel messaggio. Capisci?
Sì.
Dio benedica Billy Graham. Allora, nel nome di Gesù Cristo.
Allora, posso fare io un riassunto e poi andiamo oltre, riguardo al perdono. Cioè, noi come cristiani perdoniamo sempre quando si tratta di un peccato contro di noi. Perdona perché noi è bene per noi imparare a perdonare e non tenere rancori, vendetta, perdonare. Però quando si tratta di qualcuno che insulta Dio, che bestemmia Dio, che bestemmia mio fratello, fa male alla mia sorella, io devo fare qualcosa. Non posso stare passiva perché sono così amorevole. Devo fare qualcosa.
Guarda, i peccati contro gli altri, diciamo, non credo che li puoi perdonare sempre. Perché se uno fa un peccato contro un altro...
Non si tratta di me.
Non si tratta di me. A meno che quell'altro lì non è morto, che non può più andare a chiedere scusa.
Ah.
Allora te gli dici, va bene, tu sei andato a letto con la moglie di quello là però poi è morto, per modo di dire.
Sì.
E non puoi andare a chiedergli scusa. Allora regolo le cose con la sua moglie, adultera come te, e spiegagli che è sbagliatissimo e così... E io ti perdono, però devo portare frutti di pentimento.
Mm-hmm,
e sì. Il Signore mi guiderà a dargli, capito, non quattro Ave Marie, ma, capito, ma per esempio confessare il peccato davanti alla Chiesa. E, cioè, Davide doveva confessare la storia di Batseba davanti a tutti. E nella Bibbia, scritta, sancito nella Bibbia, Salmo 51 e anche secondo Samuele 11 e 12. Capitoli. Ci siamo, Angelina?
Sì, sì, grazie.
Allora, c'è altre domande o siamo a posto?
No, credo dobbiamo andare al prossimo, anche se vedo che i fratelli hanno scritto, ma magari risponderemo dopo anche ai fratelli. Vedo un po'...
Vabbè, c'è diamo un'occhiata.
Vediamo. Piera che dice, fratello Giuseppe, io faccio fatica a perdonare due persone... Che qui alla
magari sarà il fratello Giuseppe o solo l'angelo.
No, dice qui a Las Palmas mi hanno veramente fatto del male, non sei tu. Avevano bisogno e le ho aiutate, mi hanno ricambiato uno con furto di molte cose e di mio figlio, l'altra per rubarmi il posto di lavoro, mi ha screditata senza nessun motivo, modificando la mia economia e la mia vita. Il peggio è che gioisco quando sentono che capitano cose sgradevoli a loro. Dico sempre, sì, li perdono, poi mi rendo conto che sono sempre rancorosa.
Sì, e questo qui è questo problema si risolve con la preghiera. Vai alla comunione con Gesù, confessa questo peccato a Gesù, che questo qui è un peccato contro Gesù, insomma. E confessa. Adesso è molto bello che lo dice adesso davanti alla Chiesa. Vedrai che ti sentirai meglio dopo questa confessione. E sgrida il diavolo, i suoi spiriti di vendetta, e sta tranquillo che questa gente qui che ti ha fatto del male, sei come tu la racconti, e andranno incontro a un messaggero crudele. Il Signore gli dà un tempo di pentirsi, come fa con te e con tutti. Però dopo un po' un messaggero crudele sarà mandato contro di loro, dice la Bibbia. Ci siamo?
Sì,
grazie Piera per la tua confessione, ti voglio bene, Gesù ti benedice. Dormi tranquilla, Piera.
Amen.
Questa gente potrà continuare a fare del male, tu potresti continuare a ricevere del male in un modo o nell'altro. In ogni modo, mentre le pietre volano, Stefano benediva i suoi nemici. Va bene, lo poteva fare, perché era contro di lui il peccato, e lui poteva perdonare.
Okay.
Ci siamo?
Sì, e poi c'è una domanda da parte di Giuseppe, ma credo che nel frattempo le abbiamo risposto. Dice, amare i nemici, cosa significa? In che senso li amiamo? Gesù è venuto e ci ha amato mentre eravamo nemici. Allora, credo che abbiamo risposto, che è arrivata la mail.
Schiarisci la domanda.
La Bibbia dice di amare i nostri nemici. Gesù ci ha amati mentre eravamo nemici. Allora, in che senso dobbiamo amare i nemici? Ma tu lo hai detto che quelli che fanno di male... noi stessi li perdoniamo.
Possiamo perdonare
come Gesù ci ha perdonati, sì. Però quando qualcuno fa male a un bambino, a un altro, a un io altro. Non ho il potere di perdonarlo. Non è...
No.
No, ok, ho capito, sì.
No. Ci
è
siamo?
Sempre cerchiamo di portarli al pentimento, alla conversione, sì. Cerchiamo di evangelizzare
tutti.
Se uno
fa del male a un altro, ci sono i preti, quattro Ave Maria, non è scritturale.
Sì.
Non è scritturale. Vai dal fratello, Gesù dice vai in privato... Matteo 18,15, vai in privato e digli al fratello dove lui ha sbagliato o dove tu hai sbagliato, in privato.
Sì.
Ecco, non vai da un prete che è lì pronto a distribuire Ave Maria come noccioline. Ci siamo?
Sì, grazie.
Poi la figura del prete confessore nella Bibbia non c'è. Non c'è uno che di mestiere c'è il confessore, questa è un'invenzione delle religioni. Vai da chi hai sbagliato. E se la persona non c'è più, allora va davanti alla chiesa, non in segreto, nel tabernacolo, magari c'è un prete pedofilo lì, c'è da avere paura di entrare in certi tabernacoli.
Mm-hmm.
Sì. Un cartello fuori, attenzione bambini, dentro ci può essere un mostro. In segreto, qual è il segreto della nonna? Davanti alla chiesa si confessa. Giacomo 5, 14, 16, cosa dice? Confessate i peccati gli uni agli altri. Non al prete che lì lo fa di mestiere.
Mm-hmm.
E poi sto povero... Sfido che certi preti diventano tutti strani. Perché a forza di sentire immondizia in continuazione, poveraccio, esplode. Perché non è volontà di Dio. Avanti, Angela.
Amen, sì. Allora andiamo alla notizia che abbiamo menzionato prima.